Storie libere presenта.
Бункер, ну, находится он, если, да, вот от земли, от нулевой отметки, к примеру, то где-то метра на три.
Per un mese ogni giorno abbiamo sperato che saremmo usciti da quell'inferno, ma dopo i primi 30 giorni rinchiusi sottoterra abbiamo perso la speranza. Igor Trotsak ha ancora in mente il rumore incessante delle bombe che esplodono sulla sua testa, le pareti che tremano, la sensazione che tutto gli cadrà addosso da un momento all'altro. Ha 27 anni, è un ingegnere elettronico e insieme alla moglie Tania, al loro cane Daisy, e ai genitori della moglie ha vissuto sottoterra per 2 mesi nei sotterranei dell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo incontro in un albergo di Zaporizhia dopo la loro difficile evacuazione. Mi raccontano la vita sottoterra in una delle battaglie simbolo di questa guerra, quella per la presa definitiva di Mariupol. La guerra in Ucraina è cominciata il 24 febbraio. Tutti si aspettavano che fosse una guerra lampo e invece il paese è sotto attacco e il conflitto cambierà per sempre l'ordine mondiale. Io sono Annalisa Camilli e nel podcast di Storie Libere da Kiev racconto la vita delle persone comuni coinvolte nel conflitto che sta sconvolgendo l'Europa.
Нашего дома начали лететь снаряды.
Tania e Igor sono sposati da 5 anni, stanno insieme da 7, avevano una vita normale prima che arrivasse la guerra. Ora, dice Tania, nemmeno il vestito che indosso mi appartiene. Eravamo in un corridoio sotterraneo a 3 metri di profondità. Era molto umido, freddo, i vestiti erano sempre bagnati e mancava l'aria. Non abbiamo visto la luce per 2 mesi, ricorda Tania, che il 3 maggio è stata evacuata insieme alla sua famiglia ed altre 101 persone da un convoglio umanitario formato dalla Croce Rossa e dalle Nazioni Unite dopo una lunga trattativa con il governo russo che ha coinvolto direttamente il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Dormivano per terra, mangiavano una volta al giorno una scatoletta di tonno o di sardine. Non avevano nessuna informazione su cosa stesse succedendo fuori dal rifugio e nel resto del paese. A un certo punto abbiamo trovato una radio e con quella siamo riusciti ad avere qualche informazione, racconta. Gli evacuati dell'acciaieria Azovstal hanno vissuto un'esperienza ancora più estrema di quella degli altri sfollati di Mariupol. La città portuale nel sud dell'Ucraina, che è stata bombardata e occupata dai russi e in cui i morti potrebbero essere 20.000 secondo il governo ucraino. Tania e Igor sono entrati nei sotterranei delle acciaierie il 2 marzo. Sapevano che sotto il complesso industriale c'erano dei rifugi antiaerei di epoca sovietica, perché la madre di Tania era una dipendente dell'acciaieria, come quasi tutti quelli che hanno trovato rifugio nei sotterranei. Nel tunnel con noi c'erano una quarantina di persone, ricorda Tania, mentre è seduta su una poltrona in una camera di albergo a Zaporizhia, una città nel sud dell'Ucraina, a 30 km dal fronte. Tiene nervosamente tra le mani il collare della sua cagnolina Daisy, che intanto mangia nella ciotola sotto a un tavolo. Avevamo un altro cane oltre a Daisy, era un cocker, era molto vecchio, aveva 15 anni e stava male, racconta Tania. Era con noi nelle prime settimane sottoterra, poi stava troppo male e abbiamo chiesto ai militari di sopprimerlo, racconta la donna mentre mostra le foto dell'altro cane, Jerry. Si chiamava Jerry come Tom e Jerry, dice. Le donne e i bambini non uscivano mai dai sotterranei, mentre gli uomini a turno andavano fuori qualche ora per procacciare del cibo o dell'acqua, ma uscire era molto rischioso. Nelle ultime 2 settimane i bombardamenti erano così pesanti che nessuno è più uscito dall'impianto. Avevamo paura di rimanere sotto alle macerie, intrappolati lì dentro, racconta Tania, che ormai sobbalza per ogni rumore. Come riflesso della paura che ha provato a causa delle continue esplosioni in 2 mesi trascorsi nei sotterranei dell'acciaieria.
Ми отримали повідомлення від Російської Федерації щодо погодження
раніше запропонованих нами маршрутів.
All'interno dell'acciaieria, insieme ai civili, erano asserragliati anche diversi reparti militari, tra cui il battaglione Azov, la milizia di ispirazione neonazista che è entrata nell'esercito di Kiev. Gli ultimi militari del battaglione che erano rimasti asserragliati si sono arresi ai russi il 20 maggio dopo una lunga battaglia e sono stati portati in Russia come prigionieri di guerra. Ancora incerto quale sarà il loro destino, se saranno processati in Russia oppure se saranno scambiati come prigionieri. Molti temono che non torneranno a casa. Non avevamo nessun rapporto diretto con i militari, racconta l'ingegnere Sergei Tibushenko, 56 anni, anche lui rinchiuso per 2 mesi nei sotterranei dell'Azovstal. Ci portavano da mangiare o dell'acqua, ma non avevamo nessun rapporto con loro, ribadisce. Siamo entrati lì dentro perché i bombardamenti erano molto forti. Il fuoco arrivava dal cielo, dal mare, dappertutto. L'unico pensiero che lo ha tenuto in vita è stata la speranza di uscire. Il rumore dei bombardamenti era insopportabile, ogni momento ci chiedevamo quando finirà tutto questo, racconta Sibushenko. Hanno provato diverse volte a scappare da Azovstal, ma intorno all'acciaieria c'erano decine di mine. L'operazione umanitaria che il 3 maggio ha portato fuori dall'acciaieria 101 persone è stato un processo molto complicato. Le trattative sono durate 5 giorni, nonostante ci fosse un accordo tra Kiev e Mosca sull'evacuazione. Quando ci hanno detto che saremmo usciti, non ci credevamo, non ci sembrava vero, racconta Sibushenko. L'esercito russo ha sottoposto a ispezione e interrogatori gli evacuati di Azovstal e ha provato a convincerli a trasferirsi in Russia nei territori ucraini occupati dai russi. Inoltre, gli operatori delle Nazioni Unite e della Croce Rossa non hanno avuto accesso diretto all'acciaieria e non hanno quindi potuto accertarsi del numero totale di civili rinchiusi nei sotterranei e nelle loro condizioni. Sono venuti i militari e ci hanno detto di prepararci, ricorda Igor Sosak. Ma poi quello era un falso allarme. Tutti si sono preparati, ma non è stato possibile fare evacuare le persone. I militari sono tornati successivamente, una seconda volta. E questa volta era quella buona. Fuori dall'acciaieria c'erano solo rovine, solo macerie, ripetono in coro sia Tania sia Igor, quando ripensano allo spettacolo che si sono trovati davanti una volta usciti dai sotterranei. Alcuni si sono spaventati una volta usciti e hanno deciso di tornare indietro. 32 persone hanno scelto di rimanere nelle zone occupate dai russi. Eravamo felici, ora abbiamo bisogno soltanto di calma e tranquillità, dice Tania, ripensando al passato, alla sua vita prima della guerra. Ha un'espressione stanca, un viso emaciato. La coppia andrà nei Carpazi, a casa di amici, dove la situazione è più tranquilla. Dobbiamo ricominciare tutto da capo e ci vorrà del tempo, ma per fortuna siamo vivi, conclude Tania con gli occhi lucidi, mentre Daisy, il cane, continua a mangiare dalla ciotola. Io sono Annalisa Camilli e nel podcast di Storie Libere da Kiev racconto la vita delle persone comuni coinvolte nel conflitto che sta sconvolgendo l'Europa.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.